Ai nostri microfoni c'è Mario Rotta, storico dell'arte, archivista e museologo. Si occupa di progettazione multimediale, progetti didattici in rete, formazioni di tutor, esperto di ebook per la didattica.
Pronto?
Sì, ci sono.
Ah, ecco, anch'io la sento.
Bene.
Possiamo partire?
Perfetto.
Il suo ultimo libro, Insegnare a apprendere con l'ebook, illustra molto bene questo nuovo strumento didattico. Ci sa può delineare quali sono i vantaggi reali che l'ebook può portare all'insegnamento?
Ma gli ebook, innanzitutto, io ci tengo a sottolineare il fatto che non sono un'alternativa a quello che chiamiamo libro, sono libri. Sono l'evoluzione della tecnologia del libro. Il libro ha avuto nella sua storia vari formati, varie forme, si è ispirato a vari modelli. Anticamente si usavano dei rotoli di papiro, poi si è passati ai manoscritti medievali, che avevano una forma che chiamiamo il codice, quindi erano qualcosa di simile a dei grandi quaderni su cui si scriveva a mano. Poi ovviamente è stata inventata la stampa nel Rinascimento, quindi il libro ha avuto delle evoluzioni. Questa è la quarta grande evoluzione che il libro sta vivendo e questo significa che il libro sta cominciando ad assumere questa nuova forma per ragioni abbastanza ovvie, perché ogni evoluzione della tecnologia del libro che ha preceduto l'attuale evoluzione è stata dettata da ragioni di opportunità, di convenienza, da ragioni economiche, da ragioni organizzative, da ragioni anche culturali. E se guardiamo, se confrontiamo gli ebook, i libri digitali con i libri a stampa con cui entrano in qualche modo in attrito e in concorrenza, ci rendiamo conto che i vantaggi dei libri digitali sono tanti e tali che non c'è motivo di pensare, che non c'è motivo assolutamente di pensare che nulla possa ostacolare questa nuova evoluzione. Il libro digitale è più conveniente sul piano economico perché tende a costare di meno, posso portarne con me una quantità enorme perché posso racchiuderli in un ebook reader. Posso portare con me un'intera biblioteca, è facilissimo da copiare, riprodurre, riutilizzare, annotare, non ha problemi di conservazione, non è affatto fragile, è immateriale, se ne può fare un uso tendenzialmente illimitato. Quindi ha tutta una serie di vantaggi che mi portano a ritenere che questo sarà semplicemente il futuro del libro. I libri del futuro saranno così, saranno più o meno tutti così, quanto ci vorrà non lo so, però stiamo andando sicuramente in quella direzione. Detto questo, quindi, è evidente che se si pensa a un uso didattico degli ebook, dobbiamo pensare in prospettiva. La prospettiva è che necessariamente si farà un uso didattico degli ebook così come si è fatto un uso didattico dei libri a stampa, nel senso che quelli saranno i libri. E il fatto stesso che, per esempio, anche in Italia, non solo in Italia, ma anche in altri paesi, siano già state emanate delle norme, delle circolari che in qualche modo suggeriscono o addirittura impongono alle scuole di adottare non più libri cartacei, che sono pesanti, ingombranti, poco pratici e molto costosi, ma libri digitali, che sono leggeri, economici e di pratico di utilizzo più facile, la dice lunga su quanto questa evoluzione stia accelerando. Però non è ovviamente limitandoci a questo che possiamo capire quali sono le reali applicazioni didattiche educative degli ebook. A me interessa evidenziare il fatto che una ricerca su queste applicazioni educative deve passare dalla constatazione che quando si parla di ebook non si può intendere soltanto il contenuto digitale e allo stesso tempo non si può intendere neanche soltanto l'ebook reader, cioè il dispositivo, questi dispositivi anche a inchiostro elettronico che si utilizzano per leggere libri digitali. Bisogna intendere entrambe le cose, o meglio, le tante interazioni possibili tra i dispositivi e i contenuti digitali, il che significa, per esempio, la possibilità di concentrare l'equivalente di una biblioteca in un dispositivo hardware da poche centinaia di grammi, poter annotare quello che sto leggendo con una certa facilità e riutilizzando le annotazioni, il poter estrapolare parte di contenuto per usarle in altri contesti. È su questi aspetti che va cercato l'utilizzo didattico degli ebook. A mio parere, l'utilizzo primario sarà soprattutto l'idea delle biblioteche digitali personalizzate, cioè l'idea che non conterà più il singolo libro, il singolo contenuto, ma conteranno le relazioni tra i tanti contenuti che io posso raggruppare insieme in questi dispositivi. Quindi conterà il modo in cui ciascun studente imposta, elabora, aggiorna, modifica e organizza questa sua biblioteca digitale personale, magari partendo da abbozzi di biblioteca digitale definiti dagli insegnanti. Quindi io immagino una situazione, uno scenario in cui si va a scuola con questo dispositivo, su questo dispositivo si caricano una serie di fonti e da quelle si parte per cominciare ad affrontare problemi educativi, arricchendo questo nucleo originario di biblioteca digitale con altre risorse, magari scaricate dalla rete o rielaborate autonomamente, altri ebook, quindi altri contenuti digitali, fino a tracciare non soltanto un percorso che porta al raggiungimento di un obiettivo educativo, ma tracciare lo stesso processo educativo, quindi il modo stesso in cui si acquisiscono e si elaborano delle conoscenze.
Com'è la situazione della scuola italiana e dell'editoria nei confronti degli ebook?
Beh, qui bisogna distinguere un po' tra l'atteggiamento della scuola e l'atteggiamento dell'editoria. In realtà c'è una connessione tra questi due atteggiamenti, però diciamo che ci sono anche delle diversità. La scuola in teoria dall'anno scorso è in allerta, nel senso che l'anno scorso il Ministero dell'Istruzione ha emanato una circolare in cui si dice espressamente che entro il prossimo anno, quindi entro il 2011 e dal 2011 in poi, i libri di testo che si usano a scuola dovranno essere adottati preferibilmente, se non esclusivamente, in formato digitale. Questo ovviamente ha gettato nel panico prima di tutto la scuola, che non è preparata a questa novità, tant'è vero che gli esperimenti che sono stati fatti finora hanno dato risultati abbastanza limitati, e soprattutto ha gettato nel panico gli editori, i quali editori, soprattutto i grandi gruppi editoriali, non sono pronti a questa rivoluzione. Non hanno contenuti digitali strutturati. A parte Garamond, che in realtà è un po' un piccolo editore, che è l'unico attualmente che ha un catalogo completo di libri digitali per la scuola, specifici, adottabili come libri di testo, qualche altro editore medio-piccolo ha qualche libro in formato digitale per la scuola, i grandi editori ancora stampano libri di carta e per la scuola pensano in quei termini. Quindi gli editori più grandi non hanno nessun interesse a promuovere libri digitali per la semplice ragione che non sono pronti. A mio parere non sono preparati, non hanno capito ancora come funzionerà questo meccanismo. E questo ovviamente si ripercuote negativamente sulla scuola, nel senso che se nessuno va a scuola a proporre libri digitali, i docenti per abitudine continueranno a far acquistare agli studenti tradizionali libri cartacei, nonostante ci sia una circolare che suggerisce opzioni diverse, soprattutto per ragioni di praticità, di ingombro e di economia, perché portarsi dietro decine di chili di libri di carta che costano anche moltissimo, che è un problema tipico degli studenti, o invece come alternativa portare con sé in un dispositivo da 300 grammi tutti i libri in modo da averli sempre a portata di mano, e per di più questi libri digitali costano anche meno, ovviamente è un vantaggio di per sé, potrebbe essere un vantaggio di per sé per la scuola e poi soprattutto anche per le famiglie, che in questo modo spendono meno e i ragazzi non devono faticare per portare a scuola questi zaini pesantissimi con cui si vedono andare in giro la mattina. Quindi c'è una situazione un pochino strana. La scuola, sotto certi aspetti, sarebbe anche favorevole a sperimentare. Il Ministero dell'Istruzione suggerisce alla scuola non solo di sperimentare, ma di far diventare prassi l'adozione dei libri digitali. Gli editori non sono pronti, nella stragrande maggioranza dei casi non sono pronti, e i pochi editori pronti hanno ancora un mercato molto di nicchia. Sono poche ancora le scuole che hanno adottato libri digitali come libri di testo. Però è significativo vedere che dall'anno scorso a quest'anno, per esempio, già si nota un cambiamento, già molte più scuole sono aperte alla novità e posso, non dico anticiparlo, ma insomma posso anche ricordare che io stesso sarò coinvolto presto in alcune sperimentazioni proprio sull'utilizzo di libri digitali a scuola che cominceranno ad assumere un carattere sistematico, non saranno più piccole oasi di ricerca, ma sperimentazioni vere con classi intere in cui si cercherà di lavorare esclusivamente con gli ebook, esclusivamente con i contenuti dei libri digitali, per vedere appunto in che modo questa modalità di relazione con la conoscenza migliora le performance degli studenti. Su questo si faranno alcune ricerche, alcune indagini, E mi conforta anche il fatto che a me capita ultimamente di essere cercato come docente, come formatore, per insegnare agli insegnanti che cosa sono gli ebook e come si utilizzano a scuola. Ho già avviato su questo un paio di corsi, un paio di attività e altri prenderanno il via ora tra il mese di aprile e il mese di maggio. E questo vuol dire che ci sono dei segnali di apertura della scuola nei confronti di questa novità. La scuola di solito ci mette un po' di tempo a recepire una novità, però in questo caso c'è una circolare del Ministero che questa novità in qualche modo la impone, fra virgolette, entro il prossimo anno o il 2012 al massimo, e quindi ovviamente la scuola è costretta a muoversi. Quello che resta una grande incognita è cosa faranno gli editori, perché appunto è significativo il fatto che finora si siano mossi su questa direzione soltanto i piccoli e qualche medio editore con qualche titolo, mentre i grandi gruppi editoriali, che nel caso dei libri per la scuola controllano da soli, credo, il 90-95% del mercato, ancora non hanno dato segnali particolarmente positivi in questa direzione, anzi, a volte cercano di ostacolare questo tipo di innovazione.
È possibile quindi l'integrazione tra libro digitale e libro cartaceo?
Ma più che possibile, a mio parere, in questa fase, in questo momento, è inevitabile. Poi non mi porrei il problema dell'integrazione tra libro cartaceo e libro digitale, ma mi porrei piuttosto il problema dell'integrazione tra libro digitale in quanto contenuto digitale e dispositivi attraverso cui può essere utilizzato, che non sono solo l'ebook reader, non sono soltanto il lettore di ebook dedicato all'inchiostro elettronico, possono essere anche il computer, il notebook o la lavagna digitale interattiva che magari sta nella classe. Quindi quello è il problema vero che ci dobbiamo porre. L'integrazione tra libro cartaceo e libro digitale, a mio parere, è un falso problema, nel senso che in questo momento ovviamente le due cose convivono, ma nel tempo dobbiamo pensare che i libri digitali sono i libri, saranno i libri del futuro e a poco, non so quanto ci vorrà, ma a poco prenderanno il posto dei libri cartacei, esattamente come i libri a stampa hanno preso il posto dei manoscritti. E i manoscritti medievali hanno preso il posto dei rotoli di papiro. Certo, i rotoli di papiro si continuano a conservare, quei pochi che sono sopravvissuti nelle biblioteche, i manoscritti medievali lo stesso, i libri a stampa si continueranno a conservare, quindi anche a usare e consultare in assenza del loro equivalente digitale, ma entro un po' di anni, non so quanti, ma un po' di anni, o quantomeno entro la prossima generazione, probabilmente tutti ci abitueremo ad usare quotidianamente i libri digitali, quindi il problema dell'integrazione fra questi due aspetti non si porrà. Per il resto, mi sento di poter dire che con i contenuti digitali disponibili in rete, soprattutto su alcune materie, su alcuni insegnamenti, oggi un qualunque insegnante potrebbe impostare un intero programma annuale di attività didattica esclusivamente puntando su fonti e contenuti digitali e quindi limitando al massimo l'utilizzo dei libri cartacei. La qualcosa non ha soltanto una valenza di tipo culturale o didattico, ma anche una valenza di tipo sociale ed economico, perché alcuni studi ci stanno dimostrando che il libro cartaceo è impegnativo per l'ambiente, diciamo così. L'industria cartaria è un'industria altamente inquinante, il consumo di carta produce gas nocivi e quindi utilizzare contenuti digitali laddove è possibile e nella misura in cui questi contenuti cominciano a diffondersi in maniera sistematica, ovviamente è anche un'opzione auspicabile dal punto di vista socio-economico. In alcuni paesi ormai l'editoria è talmente pronta che non c'è nulla che sia pubblicato su carta che non sia pubblicato anche in formato digitale. L'Italia deve colmare questo gap, ma prima o poi andremo in quella direzione. Attualmente, ovviamente, è gioco forza integrare le due cose, però non la vedrei come una integrazione che ha un significato e un'implicazione strettamente didattica, ma semplicemente una funzione pratica. È inevitabile più che interessante in sé.
Cosa ancora in Italia ostacola l'introduzione nelle aule degli ebook?
Come dicevo prima, a mio parere in gran parte è l'editoria che non è pronta non è pronta, nel senso che gli manca il modello di business adeguato. Non sanno gli editori, che come dicono alcuni sono un po' nel panico in questo momento, molti editori non sanno come trasformare la loro attività, che è un'attività di tipo industriale, non va dimenticato, la stampa è un'attività industriale, c'è una filiera produttiva, è un'attività complessa, che ha tutta una serie di passaggi, progettazione, cura, edizione, stampa vera e propria, distribuzione, magazzino, quindi richiede un complesso organizzativo molto forte, non sanno come fare per passare da questa situazione a cui sono abituati ad una situazione in cui molti di questi passaggi vanno di fatto a scomparire o vengono fortemente limitati. Si pensi per esempio a tutti i canali distributivi, alla totale assenza di magazzino quando si parla di testi digitali, e al bisogno per esempio di rinnovare completamente figure come l'editor o altre figure professionali che ruotano attorno all'editoria. Quindi è chiaro che gli editori sono spaventati e non hanno ancora capito bene come funzionerà questo nuovo mercato e quindi si muovono molto cautamente. Questo rappresenta in Italia dichiaratamente un ostacolo, mentre in altri paesi molti editori, tra cui alcuni dei più grandi editori a livello internazionale, ti penso a Random House, Dorling Kindersley, alcuni grandi editori che lavorano abitualmente per la scuola, per la didattica, per l'editoria in ambito educativo, ormai sono entrati a pieno titolo nel numero degli editori digitali e si stanno muovendo in quella direzione, stanno costruendo nuove ipotesi anche di business che gli editori italiani invece ancora sembrano ignorare. Quindi un ostacolo è quello. Poi c'è, a mio parere, anche un ostacolo, soprattutto nella scuola, un ostacolo culturale, ed è il fatto che i docenti, gli insegnanti appartengono ad una generazione che è nata, è cresciuta e ha studiato sui libri a stampa. E quindi è affezionata in qualche modo, è legata a quel modello di trasmissione della conoscenza e vede con una certa diffidenza il libro digitale, un po' perché non lo riconosce come libro, perché con la parola libro ha in mente un oggetto fisico e non un contenuto, ma soprattutto vede il libro digitale come un qualcosa che mette in discussione quel modello di conoscenza. Che è chiaro che trattare il contenuto digitale cambia la relazione che abbiamo con la conoscenza e quindi ci costringe a metterci in discussione. E questo ovviamente a sua volta spaventa, soprattutto appunto considerando che nella scuola italiana l'età media degli insegnanti è piuttosto alta e quindi si tratta quasi complessivamente di persone che appartengono a generazioni che sono nate cresciute appunto con i libri cartacei. Questo è un ulteriore ostacolo. Poi potrebbero essere identificati altri ostacoli che però, a mio parere, in questo momento sono abbastanza marginali. Alcuni dicono che, per esempio, il problema è che il contenuto digitale è vero che costa meno, ma richiede dei dispositivi dedicati per poter essere utilizzato e quindi non si possono imporre alle famiglie acquisti di questo tipo appunto gli ebook reader. Su questo, non so, si potrebbe ragionare, si potrebbe dire che in fondo si tratta di acquisti di dispositivi una tantum, il cui costo attualmente si sta assestando su fasce di prezzo che sono al di sotto di quelle di un cellulare. Quindi, così come tutti gli anni compriamo un cellulare, non ci vedrei nulla di strano nell'acquistare un ebook che poi mi permette di portare con me tanto contenuto digitale pagandolo molto meno del suo equivalente cartaceo e soprattutto con un ingombro, una praticità, una versatilità molto più ampia. Direi che gli ostacoli principali sono questi: prima di tutto l'editoria, poi i modelli culturali e infine appunto il bisogno di entrare in certe logiche che ancora non sono percepite, non credo dagli studenti, perché gli studenti sarebbero forse pronti a questo passaggio, ma in questo caso magari dalle famiglie, dai genitori che hanno la stessa età degli insegnanti, quindi sono comunque generazioni che si sono formate con i libri cartacei e che sono resistenti all'idea di utilizzare un contenuto digitale, un qualcosa che è immateriale, che non si può toccare, no? Che non si può soppesare perché non corrisponde ad un oggetto fisico. Gli insegnanti ovviamente non sono resistenti soltanto sul piano dei modelli culturali, ma anche rispetto ad un altro problema che effettivamente forse anche è il problema un po' più nascosto, però più importante, ed è il problema delle competenze. Si tratta comunque di sperimentare, utilizzare, introdurre in un contesto delle tecnologie. tecnologie semplici, perché gli ebook, la tecnologia degli ebook reader rispetto ad altre tecnologie, rispetto anche alle stesse lavagne interattive, ad altre tecnologie tipo tecnologie software che si usano per il web, reti sociali o podcast a scuola, sono tecnologie piuttosto semplici, però comunque sia richiedono delle competenze tecnologiche che molti insegnanti non hanno e non hanno magari voglia di formarsi.
Sì, ma
E questo a sua
infatti.
volta è un ostacolo, ovviamente, che limita un po'.
Allora, lei insegna visual design in ambito educativo
Sì.
all'Università di Firenze. È storico dell'arte, museologo, ama la scrittura creativa e la fotografia digitale, ma qual è tra tutte queste attività quella che veramente la appassiona di più?
Ma io no, non penso che oggi, nella cosiddetta società della conoscenza in cui sappiamo che stiamo vivendo, si possa pensare a un percorso culturale, il percorso culturale di una persona come a un qualcosa di univoco, come a un qualcosa di indirizzato verso una sola direzione. La società della conoscenza porta con sé il principio della contaminazione. Contaminazione in senso positivo, cioè siamo tutti sospesi tra insiemi di conoscenze che contaminiamo continuamente. E questo è il mio percorso personale. Io ho mescolato conoscenze molto diverse, vengo da una formazione che è legata all'espressione visiva, però poi sono anche diventato insegnante informatico, programmatore, quindi ho mescolato mondi diversi e cerco di guardare le cose da un'angolazione tale che metta in movimento ogni volta tutti questi mondi da cui sono partito e che non ho mai abbandonato. Mi viene in mente una metafora di Wittgenstein che diceva che la conoscenza è un paesaggio che si attraversa da più angolazioni. Ecco, questa è l'idea. La società della conoscenza è un paesaggio e questo paesaggio noi lo attraversiamo continuamente da più angolazioni. Nell'attraversarlo ogni volta da un'angolazione diversa, portiamo con noi gli altri punti di vista e in qualche modo ci aiutano a mettere a fuoco i dettagli che in quel momento stiamo attraversando. Questo è quello che cerco di fare, per esempio, nel mio corso di Visual Design, che è un corso dove si parla di computer graphics, quindi si parla di elaborazione digitale, di immagini digitali, però contemporaneamente si parla di usabilità, si parla di modalità comunicative legate all'approccio gestaltico, si parla di design del tempo, quindi si parla di tutta una serie di elementi di un problema, che è comunicare efficacemente concetti complessi, conoscenze, utilizzando se possibile prevalentemente immagini, più immagini che parole, più immagini che testo, però ovviamente cercando di capire che non c'è una sola soluzione, ma ce ne sono tante possibili a seconda del tipo di angolazione da cui si sta attraversando in quel momento quel paesaggio. Quindi questo è quello che cerco di fare in questo momento, cerco di dare un senso a questa complessità che è rappresentata da un problema che ancora, per esempio, a livello di scuola, a livello anche di università, ci si è posti relativamente poco, ma che secondo me diventerà sempre più importante nel prossimo futuro, perché da un lato stiamo procedendo verso l'editoria digitale, dall'altro non dimentichiamocelo che stiamo anche procedendo verso l'idea che molte conoscenze hanno bisogno di essere supportate da immagini, non solo perché, come recita un vecchio detto, l'immagine vale più di 1.000 parole, ma per la semplice ragione che ci sono contenuti, ci sono informazioni che hanno una dose tale di complessità da non poter essere gestite esclusivamente attraverso la comunicazione verbale, che è quella a cui siamo tradizionalmente abituati. Oggi con l'immagine digitale abbiamo delle possibilità di elaborazione tali per cui possiamo rafforzare la comunicazione su concetti complessi attraverso le immagini, con le immagini. Ed è questo, secondo me, un ambito abbastanza interessante da esplorare e su cui forse nel prossimo futuro si potranno fare anche delle ricerche più approfondite, anche se ci sono già ovviamente dei testi abbastanza importanti e imponenti proprio sul problema della visualizzazione delle conoscenze attraverso meccanismi visivi e su come questo in realtà sia il punto di convergenza di un percorso complesso dove entrano in gioco prospettive diverse, appunto dall'usabilità agli studi sul carico cognitivo, agli studi sulle modalità di funzionamento della memoria e della percezione e tante altre cose che oggi forse ci permettono di essere più espressivi, più creativi e allo stesso tempo più efficaci quando si vuol comunicare un concetto in un ambito che è quello educativo.
Io la ringrazio,
Beh, grazie a voi.
però prima di salutarla le devo recare un messaggio da parte del professore.
Bene.
Ha detto di dirle che la vista su Piazza San Francesco è la più bella del mondo.
Perché lui credo che
Di
sia
Arezzo.
è un concittadino che non vive più qui, però, no? Non
No, no.
vive più ad Arezzo lui. Io invece vivo ad Arezzo sotto il campanile di San Francesco,
E infatti mi ha
quindi
detto di
mi
dirle
aveva
questa
detto che
cosa.
aveva un po' di nostalgia.
Sì, sempre.
Salutatelo da parte mia. Grazie
Certo.
a voi e saluto e in bocca al lupo per i vostri progetti.